Sì, io vi parlerò di una ricerca che abbiamo fatto con il gruppo di ricerca che coordino sulle cosiddette aree grigie, poi vedremo così nelle aree di insediamento tradizionale, e vale a dire Sicilia, Calabria e Campania, no? Le aree di origine storica delle mafie, a cui aggiungerò alcuni risultati di una ricerca che stiamo concludendo in 7 regioni del centro-nord, quindi sui meccanismi di espansione delle mafie nel... Ah, ecco, c'è un... nelle aree non tradizionali. L'impostazione è quella di cui ha parlato come dire, le premesse, sono quelle di cui ha parlato il professor Savona. È molto importante capire qual è il nostro ruolo, produrre conoscenze, che non vuol dire stare in una torre d'avorio, non rendersi conto della rilevanza dei problemi, ma produrre delle conoscenze che poi sono utili, che possono essere utili anche per contrastare il fenomeno. E quindi è importante il richiamo alle fonti. No, quali sono le fonti attraverso cui noi produciamo i nostri dati, attraverso cui elaboriamo le nostre analisi e così via dicendo. Allora, vediamo di inquadrare il problema. Si diceva prima le mafie e la loro capacità di espansione economica, capacità di espansione territoriale. E questo è un tratto caratteristico delle mafie sin dalle origini. Le mafie hanno, come dire, una dimensione locale e una dimensione globale sia già nei loro tratti originari. Sono radicati in un determinato territorio, ma da sempre, si spostano in altri, territori. E poi su questo vedremo di dire qualcosa di più specifico. Quello delle mafie è un fenomeno ambivalente, che presenta proprio queste dimensioni, che già illustrava il professor Savona, no? Adesso io vi richiamavo la dimensione locale, quella globale. Un'altra dimensione può essere quella della visibilità e dell'invisibilità, no? Si tratta di organizzazioni segrete, illegali, ma che nei territori in cui sono presenti hanno anche una loro visibilità, devono essere riconosciute per esercitare il loro potere. E un'altra ambivalenza è proprio quella tra potere e accumulazione della ricchezza. Si tratta di organizzazioni che puntano ai profitti, ma che puntano anche ad accumulare ed esercitare potere, come già si diceva nell'intervento precedente. E quindi anche qui abbiamo una doppia dimensione, una dimensione economica, ma una dimensione che possiamo anche chiamare di tipo politico. Però si diceva già nell'intervento precedente, ma i mafiosi sono dei grandi imprenditori? Spesso nelle rappresentazioni che ci sono nel dibattito pubblico, i mafiosi vengono descritti come degli attori che hanno grandi competenze di tipo economico. In realtà, se andiamo a vedere i dati, e su questo ha già detto il professor Savona, vediamo che in moltissimi casi i mafiosi non hanno grandi capacità imprenditoriali, manageriali, così, anche se svolgono attività economiche, remunerative. Allora dove sta il problema? Com'è che riescono a fare affari e a farli anche con successo? Non perché hanno competenze economiche specifiche, ma lo dico in modo molto sintetico, perché hanno altre competenze che riescono ad utilizzare in campo economico. Quali sono queste competenze? Sono specialisti nell'uso della violenza, quindi questa è una loro caratteristica, e l'uso della violenza viene esercitato, diciamo, per propri fini, ma può essere esercitato anche per conto di altri soggetti, come vedremo, e poi sono specialisti in relazioni sociali. Quindi I mafiosi sono molto bravi ad intrecciare rapporti, relazioni in diversi ambiti. È una loro caratteristica, una caratteristica, diciamo, storica delle mafie, è proprio quella di intrecciare relazioni nel campo dell'economia, ma anche in quello della politica e delle istituzioni. Nel corso del tempo poi si sono dati dei modelli organizzativi, qui non abbiamo il tempo per affrontare le differenze fra le diverse mafie, Cosa Nostra, 'Ndrangheta, Camorra, però un tratto comune su cui vorrei richiamare la vostra attenzione è il fatto che si tratta di organizzazioni che hanno un elevato livello di chiusura, quindi riescono ad essere molto coesi, e questo permette di difendersi dall'azione di repressione delle forze dell'ordine e della magistratura, ma al tempo stesso hanno anche un elevato livello di apertura verso l'esterno. Questo che permette di intrecciare relazioni esterne per la loro capacità stringere rapporti di complicità e di collusione. Non, mettere insieme queste due cose non è semplicissimo. Però i gruppi mafiosi riescono, perché la vera forza della mafia è quella di stringere rapporti di cooperazione con soggetti esterni che non appartengono al nucleo mafioso. Allora capite che il nostro sguardo deve essere di un certo tipo. Per rafforzare anche già quello che diceva il professor Savona, a mio parere per esempio è sbagliata o molto limitata un'ottica che si limiti a guardare solo la mafia, quella che io chiamo un'ottica mafiocentrica, che è quella però prevalente nel dibattito pubblico. Non significa non guardare le mafie, ma guardare solo la mafia ci fa perdere di vista tutto il resto, e soprattutto ci fa perdere di vista quei fattori, quegli elementi che permettono alle mafie di riprodursi nel tempo, quindi storicamente, e di riprodursi nello spazio, quindi a livello geografico, di capire la loro capacità di espansione territoriale. È importante capire quali sono i rapporti di scambio e di collusione che citavo prima, che i mafiosi intrecciano sia nei circuiti politici sia nei circuiti economici. Per quanto riguarda le attività economiche, i mafiosi svolgono attività illegali, come sapete, ma un aspetto molto importante, più difficile da mettere a fuoco, è la loro capacità di stare nel mercato legale o formalmente legale. In questo mercato i mafiosi hanno bisogno di competenze e di risorse possedute da altri soggetti. La capacità di stare nei mercati legali o formalmente legali, per capire questa capacità noi dobbiamo guardare ai rapporti di cooperazione che i mafiosi instaurano con imprenditori che operano in questi mercati, ma anche con tutta una schiera di altri soggetti, come ad esempio professionisti, commercialisti, notai, avvocati. Questo vale per il sud, ma vale anche per il nord, come si rileva nella nostra ricerca. Perché è indubbiamente vero che per alcuni operatori economici la mafia è un vincolo. Buongiorno.
Ciao, no. Salutiamo l'assessore Luca Bianchi.
Benvenuto.
Assessore all'economia.
Allora, dicevo, la mafia è un ostacolo. Questo lo sappiamo, per molti operatori economici, per molti imprenditori con l'imposizione del pizzo, eccetera, però dobbiamo anche capire che per alcuni operatori economici la mafia può essere un'opportunità. Cioè, è importante distinguere tra rapporti di subordinazione, ma è molto importante capire anche i rapporti di complicità e di collusione. E le forme di compartecipazione. attraverso cui i mafiosi svolgono le loro attività e offrono vantaggi competitivi nei confronti anche di imprenditori che operano nella sfera legale o formalmente legale dell'economia. Allora, qual è l'aspetto oggi, a mio parere, veniva detto anche prima, più preoccupante? L'aspetto più preoccupante è questa espansione della cosiddetta area grigia. L'area grigia, si diceva prima, è un'area che per definizione, è un'espressione suggestiva questa, no? Dire area grigia, su cui è difficile delimitare i contorni e i confini. Questo è un aspetto peculiare di quest'area grigia, in quanto, cosa indica quest'area grigia? Che non siamo di fronte ad una situazione in cui abbiamo un problema di estensione dell'illegalità. Io penso che oggi non c'è solo un problema, che l'economia illegale e criminale si espande, ma c'è qualcosa di più complicato, c'è piuttosto una compenetrazione tra economia legale ed economia criminale, che rende le cose molto più difficili da vedere, molto più difficili da contrastare. Diventa difficile stabilire un confine tra legale e illegale. Non abbiamo semplicemente l'illegalità, che invade, per così dire, la sfera della legalità, ma i confini diventano opachi, le due aree si confondono e si sovrappongono. E quindi diventa molto difficile anche stabilire, le imprese buone da quelle cattive. L'impresa che collude da quella che invece sta sul mercato riuscendo a competere, a resistere anche in un periodo di crisi. L'allargamento dell'area grigia paradossalmente può avvenire anche in una situazione in cui si ha una riduzione dell'area strettamente legale. Non si accompagna necessariamente ad un aumento dei traffici illeciti. Ci può essere anche una riduzione, perché funziona con meccanismi di tipo diverso. Cosa troviamo qui? Troviamo sicuramente attori mafiosi, soggetti e gruppi mafiosi, ma sarebbe sbagliato focalizzare la nostra attenzione, come vi dicevo prima, solo sui mafiosi, perché quest'area grigia funziona grazie alla presenza e alle relazioni che si hanno con numerosi altri soggetti, politici, imprenditori, professionisti, funzionari pubblici e così via dicendo. Adesso non ho il tempo per così. Un aspetto importante è che in quest'area grigia non sempre necessariamente i mafiosi sono gli attori che occupano una posizione predominante. Cioè, anche qui dobbiamo cambiare un po' la nostra ottica. Non è che il mafioso è sempre l'attore più forte, quello che ci guadagna di più. Spesso noi troviamo altri attori che hanno un ruolo, rilevante e riescono ad accaparrarsi, i vantaggi più ampi in questi rapporti di collusione e di complicità. Questo lo vediamo nel sud, nel mezzogiorno, ma lo ritroviamo anche in molte aree del nord. Chiudo con un riferimento proprio alla presenza delle mafie nel nord, che non è una presenza nuova, anche questo si diceva. Noi abbiamo, soprattutto in alcune aree del paese, una presenza di lunghissima data. Pensate al nord-ovest, quindi alla Lombardia, alla Liguria, al Piemonte. La presenza delle mafie è davvero ormai lunghissima. Pensate che giusto 30 anni fa a Torino, che è la città in cui io lavoro, è stato assassinato il procuratore della Repubblica di Torino, il procuratore capo della Repubblica, Bruno Caccia, di cui c'è anche scarsa memoria collettiva, mi fa piacere ricordarlo qui a Palermo, ed è stato assassinato dall'Ndrangheta, da esponenti dell'Ndrangheta, anche se non si è mai fatta pienamente luce su questo caso. Quindi non dobbiamo stupirci che oggi abbiamo come dire, le indagini che ci riportano. Qual è la vera novità rispetto al passato? È che secondo me nell'ultimo decennio anche in alcune aree del nord, anche lì bisogna distinguere perché la situazione è differenziata, hanno preso forma le stesse dinamiche che noi ritroviamo nell'area grigia che abbiamo cercato di descrivere nel sud. Quindi anche nel nord la cosa più preoccupante è proprio questa compenetrazione tra economia legale ed economia